vecchio Veneto e si chiamava Giulio. E lui ci ha raccontato una storia. La storia di 19 ragazzi nati nel suo paese, Campon. Questo vecchio, quando raccontava, diceva i miei cugini, mio zio, e parlava in prima persona. Beh, noi non abbiamo mai scoperto però se la storia fosse vera davvero o se la fosse inventata. Ma siccome questa storia a noi è piaciuta molto, questa sera vogliamo raccontarvela, perché ci sembra un modo diverso di raccontare un pezzo della storia d'Italia, una civiltà che ormai non c'è più, è la civiltà dei miei genitori, dei vostri nonni o addirittura dei vostri bisnonni, una civiltà contadina che oggi sembra lontana quanto l'impero romano. E attraverso il racconto di questa civiltà scomparsa, civiltà che il fascismo ha dato una bella mano per far scomparire, anche il racconto di un pezzo di storia d'Italia, raccontato però attraverso la gente comune, la gente semplice, contadini di un paese della bassa Veneta. La storia, quella con S maiuscola, quando entra nelle storie della gente, nella storia della gente comune, in quelle di tutti noi, e spesso le violenta. Un modo diverso, a tratti ironico, a tratti divertente, a tratti drammatico, di raccontare quel pezzo lì della storia d'Italia. Ecco, la storia che ci ha raccontato Giulio è quella che stasera vogliamo raccontarvi.
Allora, quello che è successo quell'anno a Campon nessuno ha mai saputo spiegarselo. Era il 1921 e c'erano così tante mosche che non se n'erano mai viste e sono nati 19 bambini, tutti maschi. Ci aveva ragione la Maria del Latte, no? Quella che faceva la levatrice da una vita al paese. Lei lo diceva sempre, che dopo le guerre è sempre così, che ci sono un sacco di mosche e che nascono un sacco di bambini.
Eccomi qua, sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta, e se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre il buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa arrivati fin qua, l'attore e la sciantosa, e siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia arrivati fin qua, siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio.
Il primo bambino che nasce a Campon nel 1921 nasce il primo giorno dell'anno. Il primo gennaio nasce Antonio Carlotto, figlio di Angelo, detto Corte. Quando è nato suo figlio Antonio, l'Angelo Corte si è chiuso nel municipio e ha staccato tutti i crocifissi dei muri del municipio e li ha buttati nei cestini della carta straccia. Questo non doveva farlo. L'arciprete si arrabbiò moltissimo e andò a parlarne anche col sindaco, un vecchio liberale un po' sordo. Quando l'arciprete parla col sindaco, il sindaco diventa ancora più sordo. Ma l'arciprete mica che si dà per vinto. Quando l'Angelo Carlotto, detto Corte, socialista, si presenta col piccolo Antonio per farlo battezzare, l'arciprete si rifiuta. E l'Angelo Corte dice: è proprio quello che volevo, è ora di farla finita con i padroni, i braccianti e senza tanta acqua santa, che tanto si sa che non serve. Però quell'anno a Campon succedono delle cose strane. Non piove per 64 giorni. Beh, in paese comincia a spargersi la voce che è colpa dell'angelo corte che ha staccato i crocifissi dai muri del municipio e li ha sbattuti nei cestini della carta straccia. L'arciprete coglie la palla al balzo e organizza una bellissima processione. Si fa prestare persino due preti dalle parrocchie vicine, al coro parrocchiale, le madri cristiane, le giovani cattoliche, gli uomini e tutti gli altri. La processione riesce benissimo e riesce così bene che alla fine della processione l'arciprete va dalla mamma del neonato, dell'Antonio Carlotto, e gli dice che bisogna battezzare il bambino. Della difficile operazione si incarica la nonna, perché bisogna riuscire ad andare in chiesa senza che l'angelo corte se ne accorga, sennò fa un macello. Così una sera dopo vestro si presenta la nonna e il piccolo Antonio viene battezzato. Una settimana dopo piove, ma piove così forte che grandina così forte che tira giù l'uva ancora acerba dalle viti. L'arciprete non dice niente, del resto lui di promesse non ne aveva fatte. Mica come quegli altri, quelli di Roma, che al tempo della prima guerra mondiale per mandare i contadini al fronte avevano promesso la distribuzione delle terre, che a riempire di favole la testa ai poveri c'è da perdere le anime, e l'arciprete l'ha detto anche al suo vescovo e gli è sembrato che il vescovo fosse d'accordo e annuisse, ma per prudenza aveva taciuto. Succede un altro fatto a Campon. Una sera l'angelo corte prende una manica di botte e va a fuoco il fienile dei corte, col maiale dentro, che lo salvano a stento, l'unica ricchezza di casa corte. Tutti i contadini a Campon mettono in relazione l'incendio del fienile dei corte con un altro fatto strano, l'allagamento della cantina dello Stanga. Lo Stanga, commerciante di vini, quando nasce suo figlio si ritrova con le botti sfondate, la cantina allagata e tutti i topi ubriachi morti annegati. Ma non dice niente. Non dice niente nemmeno al brigadiere dei carabinieri che è venuto a fare l'inchiesta. Lo Stanga è un personaggio famoso a Campon e anche un po' strano. Lo Stanga, Mario Marchetti, detto Stanga, è stato il primo a Campon ad avere un cesso in muratura. Quando si è fatto ristrutturare la casa ha chiamato un architetto dalla città, da Bassano, e l'architetto voleva fargli il bagno in casa come si usa in città, ma lui gli ha detto: oh, voglio mica sporcherie in casa io. E allora si è fatto fare il cesso in cortile come tutti, però in muratura. Normalmente i contadini a Campon hanno un cesso fatto, una capanna fatta di frasche con una buca per terra e due assi gettate sopra. Lo Stanga si è fatto fare il cesso in muratura con una soletta di cemento, il buco in mezzo e persino le orme per metterci i piedi e un chiodo nel muro per attaccarci i fogli di giornale. Siccome lo Stanga condivide la corte con il Largo, il panettiere, quando il Largo si è trovato il cesso in muratura ha cominciato a usarlo, finché un giorno, uscendo dal forno con le brade in mano, si trova un lucchetto sulla porta del cesso. Allora va dallo Stanga e gli dice che è un superbioso. Ma lo Stanga gli dice: no, non si tratta di superbia, è che il Largo non ci vede mica tanto, gli manca il buco. Da quel giorno all'osteria del Vecia a Campon si dice che lo Stanga c'ha un terzo occhio. Quando anni dopo lo Stanga diventerà podestà, tutte le volte che emette una ordinanza poco gradita ai contadini, i contadini diranno: questa l'ha vista con l'occhio del culo. Quando nasce suo figlio, lo Stanga ovviamente si presenta all'arciprete per farlo battezzare. L'arciprete gli chiede come vuole chiamarlo: la Marmora. L'arciprete si rifiuta, chiamare un povero innocente con il nome del generale che ha cacciato il papa da Roma. Lo Stanga è un uomo ragionevole, ripiega su Evasio. Evasio è sempre la Marmora, ma questo i preti non lo sanno.
Il 3 di settembre nasce Piero Carlotto, il figlio di Marco Largo, il panettiere di Campon. Quel giorno Marco esce di casa e si infila nella porta di fianco, un gran portone di legno sopra la scritta Vino, e l'osteria del cugino Piero, il Vecia, all'oste di Campon. Marco spalanca il portone, corre, si precipita diritto in cucina, si piazza davanti al cugino Piero e gli sputa in faccia: ah, ti ho battuto! Sì, mi spiego. Allora, i due cugini, Marco e Piero, si sono sposati lo stesso giorno. E in quel giorno di festa le mogli si sono fatte in segreto una sfida: chi delle due avesse messo per prima al mondo un figlio. Poi a casa le mogli avevano rivelato la sfida ai mariti, che a quel punto l'avevano presa come un fatto di abilità personale. Oh, strega! Bastava un giorno in più e che se non nasce stanotte domani è più anche il mio, di falbecia. Vabbè, dai, beviamoci su. Così i due padri cominciano a bere. E continuano a bere. E bevono, e bevono, che quando 10 ore dopo nasce Berto, il figlio dell'oste di Piero, le grida della partoriente, gli strilli del neonato sono completamente coperti dalle cante alpine dei due giovani padri felici e soddisfatti. E i due padri continuano a bere tutta la notte. Il mattino dopo si uniscono al canto i primi sfaccendati. Verso la sera del secondo giorno cantano i reduci, i mutilati, tutti i badilanti di ritorno dai campi e il coro parrocchiale. La mattina del terzo giorno cantano anche tutte le mogli arrivate all'osteria per cercare i loro mariti. La mattina del quarto giorno è l'8 settembre, la festa della Madonna della Salute di Campon. E l'arciprete ha bisogno del suo coro, no? Deve organizzare la processione. Allora manda il cappellano all'osteria del Vecia a vedere che fine ha fatto il coro. Beh, quando 3 ore dopo il cappellano ritorna di ottimo umore, stranamente loquace, l'arciprete ha capito. La processione si sarebbe fatta. Il mattino dopo la processione arriva dal Marco, dal panettiere, il brigadiere dei carabinieri. Sì, è stato chiuso per 4 giorni. Gli impone per legge di riaprire il forno, perché i siori, là su, sulle colline, dietro i muri, si sono lamentati tanto che non avevano il pane fresco per 4 giorni, che sembrava che stessero per morire di fame. I contadini non se ne erano nemmeno accorti che il forno era chiuso. Beh, certo, i contadini il pane lo fanno in casa, una volta ogni 15 giorni. Quando poi è finito, tirano avanti a polenta.
Anche quando è nato il Paolo Marchetti, figlio del Mario, detto Rogna, era un giorno di festa. Era a metà novembre, il giorno in cui si uccide il maiale. Il Mario Marchetti da 15 giorni era sdraiato sotto il salice, annusava l'aria. Quando è stato sicuro che non si sarebbe alzato lo scirocco che manda in vacca i saluni, ha dato il via alle operazioni. Quella sera, sotto la barchessa, o barcaccia, ci sono tutti, ma soprattutto ci sono i 3 fratelli Velo, i migliori insaccatori di salumi, di campone e dintorni. Arturo detto Mago, Franco detto Pianto e Angelo detto Candela. Hanno portato tutto, hanno messo un tavolaccio di legno su dei cavalletti, hanno sistemato un'enorme macchina per tritare la carne, poi c'è il mucchio del sale, il mucchio del pepe, il mucchio delle spezie, hanno preparato i coltelli, da una parte bolle il pentolone con l'acqua e dall'altra parte c'è la padella con l'olio e le cipolle già tagliate per il fegato alla vendita. A questo punto viene fatto entrare il protagonista della serata, il maiale Checco. Arturo Mago si siede sullo sgabello basso, quello con una sola gamba, e accarezza dolcemente il collo del maiale. Dal piano di sopra un urlo, la partoriente alle doglie. Quando Arturo Mago trova il punto giusto, con un colpo secco del coltello taglia la giugulare al maiale. Il maiale urla, uno spruzzo di sangue esce e finisce nel secchiello tenuto dai ragazzini, il secchiello di metallo. La partoriente al piano di sopra urla. A ogni fiotto di sangue il maiale urla un po' meno. A ogni urlo del maiale la partoriente urla un po' di più. Con l'ultimo urlo il maiale crolla a terra. La partoriente continua a urlare. A questo punto si fa avanti Orlando Carta, detto Scarpe. Tutto da solo, solleva il maiale e lo appende al gancio attaccato alla trave della barchessa. Poi lo guarda e fa: sarà un quintale messo. E suo padre fa: boh, una volta ne ho alzato uno di 2 quintali. Le operazioni procedono rapide, non c'è tempo da perdere. I ragazzini sbattono il sangue nel secchiello di metallo per fare il sanguinaccio. I 3 fratelli Velo lavorano rapidamente, hanno già tagliato, lavato, sciacquato l'interiore, le trippe per fare gli insaccati. Prosciutto si è deciso di non farne. Salame, pancetta, cotechino, sparagagna per il popolo. A un certo punto un urlo più forte. Tutti guardano verso la finestra. Alla finestra si affaccia la Maria del Latte. È nato! È maschio! Le operazioni procedono con più allegria. Quando viene estratto il fegato, viene tagliato in striscioline sottili e morbide e buttato nella padella. Appena è pronto, si interrompono le operazioni e si mangia. C'è anche il vecchio all'oste che ha portato una damigiana di vino perché dice che a casa dei Rogna si beve il peggior vino del mondo. A questo punto compare anche l'arciprete che dice: nel sangue si nasce, nel sangue si muore. Datemi da bere, peccatori. Il Mario Rogna dice che Dio benedica i salami e l'arciprete anche i cristiani e si mettono a mangiare. Ma non c'è tanto tempo da perdere, c'è un sacco di lavoro da fare. Viene portato giù il neonato, il piccolo Paolo, perché veda tutto questo ben di Dio, festoni attaccati alle pareti della barchessa, l'acqua che bolle. Verso mattina non c'è quasi più nessuno. Il Mario Rogna fa sparire la parte migliore. Prima che arrivi il fattore a prendersi la parte del padrone. All'alba non c'è più nessuno, no, ce n'è uno. In un angolo, su un mucchio di fieno, dorme lo Strasse, che è un Marchetti anche lui. Ferruccio Strasse ha riportato indietro dalle trincee del Brenta un fez d'ardito al posto del braccio sinistro che ha lasciato in trincea. Si è addormentato ubriaco su un mucchio di paglia, di fieno, e quando la Maria del Latte verso mezzogiorno torna indietro per vedere il piccolo, il neonato, il Paolo Marchetti, lo vede e non sa, lo Strasse non sa che quella notte anche lui è diventato padre, è nato suo figlio Vandino.
Alle 2 di pomeriggio, in pieno agosto, e con un sole che secca all'istante lo sterco dei cavalli sulla polvere della strada, nasce Antonino Francuzzi, detto Africa, figlio di Salvatore Francuzzi. Il padre Salvatore era stato prelevato dal sud e spedito a fare la guerra in trincea, e poi era entrato di corsa da liberatore in una grande città. È che Salvatore ancora oggi non ha capito se quella città era Trento o Trieste. Sta di fatto che ha perso la strada del ritorno a casa e si è arenato qui, a Campon. Il giorno che Salvatore entra a Campon, ha in mano un pettine e un rasoio. In 2 anni di lavoro si riesce a comprare un calendario e uno specchio, ma non riesce ancora a restituire il trono regale che usava come poltrone e aveva preso in prestito dal teatro parrocchiale. Salvatore, a Campon, è il barbiere e conosce tutti, fa la barba a tutto il paese, però non ha nemmeno un amico. Sì, perché sembra che parla straniero e poi parla poco e quando parla racconta di un paese dove le pietre nascono in mezzo ai campi come gli alberi, dove l'aria profuma di rosmarino e dove ci sono delle stelle così grandi, più grandi delle cicale, e c'è il mare. Quando Salvatore ha deciso che era tempo di prendersi una moglie, si è fatto spedire dai parenti del sud un bel vestito nero che non si è più tolto e una moglie. Quel giorno di agosto la Maria del Latte gli mette in braccio il piccolo Antonino e Salvatore piange in silenzio e poi dice una formula magica: cresci in fretta Antonino, un giorno ti porterò a bagnarti in mare.
Questa frase, questa formula magica, è venuta in mente a tutti a Campon, molti anni dopo, quando l'arciprete ha deciso di mandare le madri cristiane in gita al mare. Ora, Campon non sta tanto lontano dal mare, ma i contadini il mare non l'hanno mai visto. Così l'arciprete decide un giorno di mandare le madri cristiane in gita al mare e affitta la corriera dell'Ongia, ex Maniscalco. Quando lo Stanga, diventato nel frattempo podestà, lo viene a sapere, va dall'arciprete e gli dice che le madri cristiane non vanno in gita al mare, ma sui campi sacri della patria. L'arciprete manderebbe volentieri al diavolo lo Stanga, ma non può. Non può per una questione di cesso in muratura. Una legge impone a tutti i teatri di avere un cesso in muratura. E il teatro parrocchiale non ce l'ha ancora, l'arciprete non l'ha ancora fatto costruire. Del resto non capisce neanche a che cosa serva, da che mondo è mondo i contadini vanno nei campi con reciproco giovamento. Comunque l'arciprete si organizza, manda la corriera dell'Ongia con le madri cristiane sull'Ortigara a visitare i campi sacri della patria e poi, scesi dall'Ortigara, vanno a Venezia a vedere il mare. Ma quando l'Ongia arriva sull'Ortigara, ferma la corriera. Per lui quello lì non è l'Ortigara. Per lui quella lì è quota 2105. Durante la prima guerra mondiale lì, a quota 2105, è avanzato e retrocesso di 200 metri tra la sua trincea e la trincea degli austriaci. Per 6 giorni, all'alba del 7° giorno, attorno a lui, 7.000 giovani italiani e austriaci morti. Quel giorno, dalla testa dell'ongia sono uscite le parole e non ci sono più rientrate. L'ongia ferma la corriera, apre le porte, scende e si guarda intorno. Ma quando l'ongia ha fermato la corriera e aperto le porte, si è dimenticato di tirare il freno a mano.
E la corriera piano, quasi facendo finta di niente, si muove.
E poi accelera, e poi prende la rincorsa, e poi... al primo tornante dell'Ortigara, precipita nel burrone, uccidendo tutte le madri cristiane. Al processo l'avvocato difensore gliel'ha detto, alla giuria, ai giudici, che quello per l'ongia non era l'Ortigara, era quota 2105. Ma non c'è stato niente da fare, l'hanno condannato lo stesso.
Sì, però torniamo nel 21, quello è successo molto tempo dopo. Nel 21 è nato il figlio di Mario dell'ongia, il maniscalco di Campon, è nato Tullio Velo. Quella mattina Mario spegne il fuoco, manda a casa il ragazzo tiramantici, prende secchio di calce, pennello e ridipinge tutta la sua bottega col sorriso sulle labbra. Dalla parte di là della strada c'è il barbiere. Salvatore Francuzzi sta facendo la barba a Orlando Carta, il cognato di Mario Longia. E Salvatore, che sì, fa il barbiere ma se ne intende di pittura, fa: di, è matto Longia, eh? Ridipinge la bottega a questo tempo, tra 10 giorni ne era come prima. E Orlando Carta: mio cognato sa quello che fa. Ecco, 10 giorni dopo, quando è tornato il sole, la bottega dell'ongia è tornata più nera di prima. E Orlando Carta per mesi e mesi si è fatto fare barba e capelli dalla moglie Teresa. No, ma poi è tornato sul trono regale, sì, il giorno che è nato suo figlio Martino. Martino Carta, detto Scarpe. In quel periodo, quando nasce Martino, capita a casa di Orlando Scarpa l'ongia, secchio di calcio e pennello, e ridipinge di bianco tutta la casa degli Scarpe. Così, quando Martino nasce, apre gli occhi e vede tutto bianco. A Martino rimarrà per tutta la vita questo candido ottimismo. Martino Carta è uno Scarpe, ma non è uno dei soliti Scarpe. I suoi fratelli sono tutti alti, grandi, grossi, larghi di spalle e di torace. Invece Martino ha ereditato dalla madre Teresa la fragilità. Sì, Martino è così piccolo e poi sotto questa pelle bianca si vedono, è piena di lentiggini, si vedono tutte le venuzze. È così piccolo che suo padre, lo Scarpa, potrebbe sollevarlo sul palmo della mano. Invece suo padre per molto tempo non l'ha nemmeno toccato per paura di romperlo. Il padre di lui voleva farne un falegname, sì, come tutta la famiglia, lui e il nonno. Ma Martino falegname non diventerà mai, perché quando ha 5 anni suo nonno Guerrino lo porta a vedere il circo. Lì Martino vede i pagliacci e lì capisce qual è la sua vera vocazione.
I Carta più rispettati di tutta Campon però sono i Ponaro. Oddio, i Ponaro sono i Carta più rispettati e più poveri di tutta Campon. Stanno in una cascina un po' fuori paese, verso la ferrovia. La strada che dal paese, da Campon, porta alla cascina l'hanno fatta loro con le loro mani. Ma è una strada dove i cristiani possono camminare soltanto d'estate col secco e d'inverno col gelo. Per il resto dell'anno è un pantano impraticabile. Allora bisogna fare il giro dalla cascina degli Strasse. Ma i Ponaro e gli Strasse non si prendono mica tanto per una vecchia questione di robinie da tagliare lungo il canale. Ma sì,
Da che mondo è mondo, quelle robinie lungo il canale le tagliavano i Ponaro. Fino a quando non è arrivato il nuovo padrone. Il vecchio padrone, il conte Bigolin, era un vero signore. Arrivava in villa ogni settembre con la macchina scoperta e delle signore sempre più giovani. Il conte Bigolin purtroppo ha dilapidato tutti i suoi averi, però era uno che lasciava fare, lasciava coltivare quello che volevano. I pomodori per il sugo, il rosmarino per l'arrosto, le patate per la cena, le viti e il grano per tutto il resto. Quando il conte Bigolin ha dovuto vendere le terre, è arrivato il nuovo padrone e si è presentato a Guerino Ponaro, il vecchio Ponaro. Si sono stretti la mano, poi il vecchio Guerino, con calma, è andato a lavarsela nella vasca di cemento. Nessuno dei due se l'è più dimenticato. Il nuovo padrone ha fatto estirpare tutte le coltivazioni, ha fatto mettere tutto a grano, perché lui ragiona da italiano, dice lui. Da città, dicono i contadini. Quel giorno in casa Ponaro è entrata la povertà. I Ponaro sono i carta più rispettati di tutta Campon, perché durante la prima guerra mondiale Giuseppe Ponaro, il figlio del vecchio Guerino, ha catturato tutto da solo un tedesco. E ma mica che l'ha consegnato ai comandi, no, se l'è portato a casa. C'era da tagliare il grano. Questo tedesco, a nome Mosè, si è trovato così bene che ha imparato il dialetto locale e si è fermato lì. Non è andato più via. L'hanno tenuto nascosto in barba al generale Cadorna, che lo cercava per fucilarlo, e al generale Diaz fino al giorno dell'armistizio e dell'amnistia generale. Il piccolo Guerino Ponaro nasce 15 giorni dopo Natale. Sì, i Ponaro sono così poveri che al gancio della cucina, quello che sta sopra la tavola dove si mangia, dove tutti gli altri tengono attaccata la lampada a carburo, il carburo serviva a far la luce, loro ci tengono attaccato il cotechino. Il cotechino si mangia a Natale. Guerino Ponaro viene al mondo 15 giorni dopo che è stato mangiato il cotechino e che sono stati tagliati i viveri ai due zii pellagrosi della mamma. In favore della partoriente, naturalmente, tanto si sa che dalla pellagra non si guarisce. Così quando Guerino Ponaro viene al mondo 15 giorni dopo che è stato mangiato il cotechino, si trova la mamma con due belle tette gonfie piene di latte. Quando nasce il piccolo Guerino, il Mosè canta una canzone nelle sue parti, una nenia, ma così triste che piangono tutti. E poi racconta la storia di un santo nelle sue parti, un certo Reb, dicono i contadini. E ne so, questo Reb un giorno ha avuto a che fare con il diavolo vestito da donna. Il Reb e il diavolo vestito da donna hanno avuto una discussione teologica e il Reb ha perso. Bersanto tuo, dicono i contadini. No, un momento, dice il Mosè. Il Signore l'ha fatto santo proprio perché si è dimostrato meno furbo del diavolo.
A marzo, invece, nasce Orfeo Carlotto, figlio di Sante Carlotto detto Barca. Il padre Sante a Campone è molto famoso, sì, è un personaggio strano, perché ha in casa sua dei mobili esotici. Sante a casa ha un divano e ha un mobile addirittura solo per i libri, che nemmeno l'arciprete, che tanto che arciprete ne ha uno uguale. Così Sante, il giorno che nasce il piccolo Orfeo, invece di chiamare la Maria del Latte come fanno tutti gli altri, no, lui ha chiamato il medico condotto. Così il piccolo Orfeo si guadagna il soprannome a Campon di Signorino. Sante è un omino piccolino, basso e con degli occhialini. E a Campon si dice che non se li sia mai tolti, tranne una volta aveva 18 anni e paura di essere scartato alla visita di leva. No, non è stato scartato, anzi è stato spedito sul fronte. A Campon ancora ci si chiede che razza di guerra abbia fatto Sante senza gli occhiali. Beh, la verità è che di guerra ne ha fatta ben poca. Dopo una settimana è stato subito catturato e spedito in Germania a lavorare in un'officina. Così Sante, partito a 18 anni contadino, torna a Campon, meccanico, socialista e con un orologio a cucù. La domenica dopo che nasce il piccolo Orfeo, si inchioda davanti alla chiesa la macchina del cavalier Santini. In mezzo alla folla Sante si fa avanti, straccia la tessera del Partito Socialista, fa il saluto fascista, e si offre di riparare la macchina al cavalier Santini, dicendo: ora sono padre. L'arciprete saluta con grande favore la lieta conversione e la settimana dopo va a casa di Sante per benedirlo. Ma troppo tardi, perché Sante quel giorno ne ha prese talmente tante che è finito all'ospedale e poi ha tenuto il braccio al collo ingessato per 40 giorni.